Vorrei innanzitutto ringraziarvi per questo saluto, per questa accoglienza e vorrei subito iniziare la riflessione attorno a un tema così complesso, così variegato, così carico di iridescenze, di sfumature, da essere passibile soltanto di una trattazione molto limitata. Saranno solo alcuni percorsi che io vi proporrò attorno al tema che mi è stato assegnato, la parola creatrice. Vorrei idealmente proporvi quasi soltanto due quadri, però prima vorrei iniziare lasciando la parola a due personaggi che idealmente potremmo far salire su questo palco e far iniziare a loro il discorso. Sono due personaggi lontanissimi nel tempo, diversissimi per qualità ed esperienza personale, umana e spirituale. Comincio col primo. È vissuto probabilmente attorno a 30 anni prima di Cristo. Siamo ad Alessandria d'Egitto, è un ebreo che scrive in greco, la lingua allora dominante in questa città dell'ellenismo. E le sue parole sono entrate poi nell'interno di un libro che appartiene al grande, al codice delle scritture sacre, della Bibbia. L'autore di questo libro si chiama, non ha nome, ma tradizionalmente lo si è chiamato lo pseudo Salomone. È l'autore del libro della Sapienza e le sue parole sono queste. Mentre un profondo silenzio avvolgeva tutto l'universo e la notte era giunta a metà del suo corso, la tua onnipotente parola, o Signore, dal cielo, da un trono regale, si slanciò sulla terra come un guerriero implacabile. Voi vedete che questo autore vuole rappresentare l'ingresso in scena di Dio sotto l'immagine di una parola che passa attraverso la trascendenza ed entra nell'immanenza, cioè nelle categorie dello spazio e del tempo, ed entra, vedete, in maniera offensiva. È un guerriero implacabile. Si tratta quindi di una concezione, vedete, della parola come capace di esprimere il divino nella sua forza anche misteriosa, nella sua forza che fa esplodere anche l'orizzonte entro cui entra, lo incendia. Pensiamo a questo proposito ad un'altra testimonianza, a una testimonianza che possiamo prendere forse dalla nostra quotidianità, dalla nostra immediatezza per capire la voce di questo antico autore sapiente di Israele. Quando due persone, imparentate tra di loro, legate da vincoli del sangue, pronunciano una parola densa, carica d'odio, la parola, il suono della parola, dura non più di un secondo, di due secondi. È soltanto un soffio. Eppure è successo, tanti fratelli si sono odiati per 20 anni perché hanno detto una parola sbagliata. Ci sono delle carriere che sono precipitate proprio per una parola sbagliata. Una poetessa americana, non è l'altra testimonianza che vi voglio citare, una poetessa americana dell'Ottocento, tra le più raffinate, di un'intensità straordinaria, Emily Dickinson, diceva: una parola, una volta detta, è morta. Alcuni dicono così. Io invece vi dico che proprio allora quella parola comincia a vivere. Cioè la parola pronunciata non è che cada nel nulla. Riesce da quel momento in avanti a fare un percorso, magari un percorso brevissimo se la parola è stupida, se la parola è insignificante, se la parola è chiacchiera, ma se è una parola calibrata, se è una parola rotonda che ha in sé, cioè una sua pienezza, in quel momento comincia a vivere. Ecco quindi la prima testimonianza, una voce antica. E adesso vorrei invece presentarvi una voce moderna, una voce vicina a noi. È quella di un poeta tedesco che è morto, era nato nel 1920, era di matrice ebraica, anch'egli, e ha visto tutta la sua famiglia passare attraverso il fumo dei forni crematori. Hitler ha eliminato radicalmente tutta la sua famiglia. Lui è l'unico sopravvissuto. E come spesso succede ai sopravvissuti, l'esistenza lentamente perde il significato. Ci si sente quasi in colpa per essere rimasti in vita. Ed egli, infatti, a 50 anni, nel 1970, ricordate anche il nostro caso di Carlo Levi, si ucciderà. Ecco, la figura di quest'uomo, Paul Celan, è legata ad alcune poesie di grandissima bellezza, soprattutto nell'originale tedesco. Una di queste poesie ammicca a un testo sul quale poi ritorneremo, che è un testo sacro. Vediamo se lo riconoscete. Scese una parola, scese attraverso la notte, volle risplendere. E la poesia finisce così. Voi forse, se per un momento provate a immaginare il passaggio di questa parola nella notte, una parola che vuole diventare luce, riuscite forse a sentire un verso di uno dei capolavori in assoluto anche della letteratura mondiale, nonostante sia prima di tutto un testo sacro, il prologo di Giovanni, l'inno di apertura del quarto Vangelo, dove si dice: la luce splende tra le tenebre, ma le tenebre non l'hanno accolta. E in principio l'inno comincia appunto, in principio, lo vedremo tra poco, c'era la parola. Come vedete, questo poeta rappresenta la parola col suo desiderio di creare qualcosa nel cuore degli uomini. Volle risplendere, vuole essere una luce, una lampada per i passi nel cammino della vita, ma questa parola si spegne. Trova un terreno refrattario, trova il muro delle tenebre e le tenebre tentano di soffocarla. Ecco perché parlare della parola creatrice vuol dire anche parlare di un dramma, di una delle realtà fondamentali della nostra esistenza, ciò che specifica l'uomo, la parola, strumento principe della nostra comunicazione, ma come vedremo anche una parola destinata anche al fallimento, alla crisi, pur con la sua bellezza. E ora veniamo ai due quadri che vorrei dipingere. Il primo quadro, la parola come evento archetipico, cioè la parola che viene considerata come l'elemento germinale dell'essere. Naturalmente io, anche per la mia competenza, farò riferimento soprattutto alla Bibbia, che è per eccellenza un libro di parole. Non dimentichiamo mai che gli ebrei, per esempio, noi chiamiamo la Bibbia, Bibbia, che vuol dire dal greco i libri, il libro per eccellenza. Ma gli ebrei, per esempio, la chiamano Mikra, che vuol dire la lettura, la proclamazione. È una parola fatta per essere detta. Mikra è la stessa radice della parola Quran, Corano. Corano vuol dire ciò che si proclama, che si deve dire. Ebbene, nell'interno della cultura biblica, ma non soltanto, come vedremo, si immagina che l'origine stessa dell'essere sia affidata a una parola. La parola è il principio creativo. Se io devo rappresentare quel famoso Big Bang, ammesso che sia una teoria confermata, devo rappresentare quel nucleo iniziale attraverso il quale dal nulla ha inizio l'essere, ebbene le grandi culture hanno immaginato che ciò che fa germogliare l'essere sia una parola. Guardate per esempio come comincia la Bibbia, nella sua prima pagina, la pagina della creazione. Vi dico questo versetto in ebraico, perché ha un suono ritmato. In principio, Bereshit, Vayomer Elohim, Yoyor, Vayoyor. Tutto finisce qui, per descrivere la creazione. Questa immensa struttura cosmica è tutta affidata a un evento sonoro, che avete sentito anche nella rima, Vayomer Elohim, Yoyor, Vayoyor. Dio disse, sia la luce, e la luce fu. Voi vedete che per essere, per riuscire a determinare dal silenzio del nulla la prima realtà assoluta che è la luce, si ricorre a una parola. Non c'è un lavoro da fare. Non sono le mani in azione, sono le labbra del Creatore. E questa idea, pensate, è presente in tutt'altra maniera nell'interno persino della cultura indiana. Nei Rig Veda, per esempio, la creazione è rappresentata così. Dio, la divinità Prajapati, all'inizio era un suono, vedete, una parola. Questo suono fiorisce come una corolla e dà origine alle realtà del mondo. È come se fosse una cellula che si apre, una corolla di fiori che si apre, ed ecco che appaiono gli animali, le piante, i monti, i colli, i fiumi, sempre germoglianti da questa parola. E alla fine l'ultima corolla, l'ultimo petalo della corolla, è l'uomo. E l'uomo che caratteristica ha? Ha la caratteristica di poter parlare. L'uomo che cosa fa allora? Si mette a cantare e a lodare Dio, per cui chiude il cerchio. Dalla parola che risuona trascendente si arriva alla parola umana. E l'essere è questo, poter parlare, descrivere la creazione, e in qualche modo crearla. Walter Benjamin diceva, questo famoso studioso austriaco, diceva: il mondo comincia ad esistere quando gli uomini danno il nome agli animali. Anche la Bibbia lo dice. Non è forse vero che Adamo dà il nome agli animali? Le realtà cominciano ad essere quando hanno un nome, quando hanno un senso. La scienza egizia, per esempio, pensiamo al papiro Anastasi I, che è uno dei primi papiri di tipo scientifico, se voi provate ad esaminarlo, lo si vede anche dal punto di vista della sua configurazione col geroglifico. È una lista. E sapete che cos'è? Papiro scientifico. È una lista di nomi, i nomi delle cose. Se io do il nome, vuol dire che conosco la realtà. Cerco quella realtà di coglierla nel suo essere creativo. Ma non basta, non è sufficiente questo. C'è qualcosa di più che vorrei ricordarvi. E lo ricordo attraverso, ritornando per un momento a quella pagina straordinaria che ho detto che è il prologo del Vangelo di Giovanni. Forse lo sapete anche voi, lo conoscete per sentito dire. Io ve lo ricordo nella sua prima riga, ve lo ricordo in greco perché è scritto in greco, un greco facile. En arche en o logos. In principio c'era la parola. Vedete la stessa idea, solo che qui la parola è concepita come già la presenza di Dio che crea e che salva. Tant'è vero che subito dopo si rappresenterà tutto ciò che esiste, esiste per mezzo di quella parola. Quella parola genera l'essere e diventerà poi la figura di Cristo. Bene, proviamo a tradurre quel logos. E qui io tento di tradurlo rimandandovi a uno dei capolavori della cultura occidentale, il Faust di Goethe. Ricordate quando Goethe, il Faust, si mette a tradurre in tedesco questo versetto e comincia a dire che cosa vuol dire in principio c'era la parola? Nell'inizio assoluto, nell'incipit assoluto dell'essere, lo dice, dovremmo tradurre, in principio c'era das Wort, la parola, però non basta. E in questo senso, interpretando probabilmente il pensiero di questo autore, che scriveva in greco, ma aveva alle spalle, Giovanni aveva alle spalle la cultura ebraica, va avanti e dice, no, forse, dice il Faust, bisognerebbe tradurre anche in principio c'era der Sinn, il senso, il significato, perché questa parola creatrice dà il senso alle cose, lo dicevamo anche prima, ma dice non basta ancora, perché è una parola che crea, fa vivere, pone il dinamismo nella realtà dell'essere. E allora dovremmo tradurre, dice Faust, in principio c'era die Kraft, la potenza, l'energia. E dice, ma non basta ancora. E va oltre e propone una quarta traduzione che il Faust ritiene essere demoniaca, satanica, mentre in realtà è profondamente biblica, profondamente religiosa. In principio c'era di tat, l'atto, l'azione. Voi vedete che siamo partiti da una parola e siamo arrivati all'azione. Pensate che nella lingua della Bibbia, l'ebraico, c'è un unico termine, davar, che vuol dire contemporaneamente parola e fatto. Per cui tra il dire e il fare non c'è di mezzo il mare nel linguaggio orientale. Sono la stessa realtà. È per questo che quando uno pronuncia una parola non può più ritirarla, ed è anche vero questo, l'offesa fatta, come ricordavo prima. È per questo che il nome di una persona la si dice solo alla persona amata. Il nome cambiato a una persona vuol dire che gli cambi la vita, il destino, perché la parola in quel momento è la realtà più profonda che esprime il suo essere segreto. Vi ricordate quella notte? La notte terribile lungo le sponde di quel fiume affluente del Giordano, lo Yabbok, quando Giacobbe combatte con quell'essere misterioso che è il simbolo del mistero. Ebbene, in quella notte egli si chiama ancora Giacobbe, che è il nome di un capotribù. Quando sorge il sole ed egli ha lottato con Dio, cioè ha cercato di scovare il senso ultimo del mistero, egli non esce indenne da quella lotta. Cammina zoppicando e non si chiama più Giacobbe, perché quell'essere misterioso gli ha cambiato il nome. E qual è il suo nuovo nome? È Israele, cioè capo di un popolo, cioè l'archetipo di una nazione. Ecco, per questo motivo allora noi dobbiamo ricordare che la parola ha in sé, nell'interno delle grandi culture, questa realtà profonda, la capacità di esprimere l'essere. Purtroppo noi viviamo in un tempo in cui la nostra parola ha perso l'efficacia. La nostra parola è diventata, ecco il nostro dramma, vedete, un contenitore vacuo di significati, non crea più nulla, è la chiacchiera vana e vacua. Pensate che cosa vuol dire, per esempio, quel flusso sonoro continuo che noi riceviamo, per esempio, attraverso il mezzo televisivo. Sono parole che passano, senza significato tante volte. Oppure noi stessi, sono gli studi che ha fatto per esempio Umberto Eco, studiando il linguaggio dei giovani, ma non è solo quello dei giovani, è anche il nostro linguaggio, di noi adulti e avanti negli anni. Noi usiamo soltanto per esprimere la variegata complessità del nostro essere profondo, noi usiamo soltanto 800, al massimo 1000 vocaboli. Per esprimere il ventaglio così complesso dei sentimenti di una persona. La lingua italiana ha 150.000 vocaboli. Per cui, vedete, siamo diventati intisichiti, steriliti. Ed è per questo anche che le comunicazioni sono così brutali. Sono comunicazioni così poco consistenti. Proprio perché ricorrono a parole che il più delle volte i linguisti chiamano le parole nere. Perché sono nere? Perché sono, come si suol dire, prive di semantica, prive di significato. Quelle parole anche volgari, tante volte che si dicono così, perché come appoggio a un linguaggio che è tanto misero e che alla fine si riduce anche semplicemente al mugugno. La parola ha perso la sua forza, è per questo che noi non conosciamo più tante volte la bellezza della poesia, perché la poesia cerca di scavare, di esprimere e di creare i misteri più segreti del nostro essere. Io ho avuto tanti, devo riconoscere nella mia vita, ho avuto la fortuna di conoscere tanti amici importanti, scrittori, poeti, e tra questi il più grande poeta della seconda metà del Novecento è stato mio caro amico Mario Luzzi, fiorentino, sicuramente anche voi avrete conosciuto, forse avrete letto anche qualcosa. Ecco, io ricordo due esperienze sue che vanno proprio in questa linea della parola profetica capace di dare efficacia. La parola dei profeti è una parola che crea. Una volta era andato a trovarlo a Firenze e aveva proprio quasi una risma di fogli davanti a sé. E questa risma di fogli aveva sempre una riga soltanto. E lui continuava a rifare questa riga, era un verso che non gli veniva. Perché dice, io voglio esprimere questa sensazione e non riesco a trovare la parola che sia come un tabernacolo di significato, che conservi all'interno la forza di incidere. E un'altra volta invece eravamo insieme e passeggiavamo sul Lungarno, mentre scendeva il crepuscolo a Firenze. Io ricordo spesso questa esperienza, forse l'avrete sentita se qualcuno mi segue già altrove. E camminavamo, e verso sera, camminando, dovevamo andare in un ristorante a cena insieme, e lui mi ha fatto notare le finestre che si accendevano, delle case. E nell'interno delle finestre si intravedeva, quasi in tutte, anche acceso il riquadro azzurrognolo del televisore. E lui mi ha detto una frase, lui parlava molto adagio, quasi come le sue parole erano come scolpite, per quella ragione che stiamo dicendo. E lui mi ha detto una frase che io non ho mai dimenticato. Dice, non si sa se questa gente è lì davanti a quello schermo che parla, con le mani alzate in segno di resa o di adorazione. Cioè, vedete, si ricevono delle parole e non si è più capaci di rielaborarle, di farle diventare la pubblicità, d'altra parte, vince proprio perché riesce a non darvi delle parole creatrici, ma delle parole esecutrici, per cui si compia ciò che è stato detto. Vorrei fare ancora in questa prima tavola una seconda considerazione. E la seconda considerazione è questa: la parola creatrice, archetipica, è anche al principio della storia dell'uomo. Non solo perché si dice se non c'è il documento non si può fare la storia, ma io lo direi in maniera più profonda, anche per la storia personale. E vorrei, la storia etica direi, e vorrei partire da un versetto, ancora una volta, della Bibbia, che forse non conoscete, si trova nel quinto libro della Bibbia. Ed è un modo con cui Mosè rappresenta l'esperienza che gli ebrei hanno vissuto sul Sinai. Ricordate il Sinai. Che cos'è il Sinai? È il luogo della parola, il decalogo, le 10 parole. Pensate che cosa hanno fatto quelle 10 parole nella storia dell'umanità. Ma su questo arriveremo subito dopo. Io per ora vorrei ricordarvi quel versetto, nel libro del Deuteronomio, quinto libro della Bibbia, 4:12, capitolo 4, versetto 12. C'è questa frase, dice Mosè, ricordando quell'evento: Dio vi parlò di mezzo al fuoco, Kol Devarim Shomim, voi avete ascoltato suono di parole, una voce di parole, Kol Devarim. Immagine alcuna non vedeste, non c'era nessuna immagine, Zulati Kol, solo una voce. Guardate che questo versetto vale un poema, per creatività. L'idea che l'esperienza del divino non sia l'esperienza di una statua. Tant'è vero che, vedete, nella valle, al contrario del monte, che è il luogo della grande esperienza trascendente, nella valle c'è il vitello d'oro, che è una realtà plasmata, manipolabile, tangibile, visibile. che è facilmente comprensibile. Mosè scende dal monte con 10 parole. Non so se qualcheduno di voi qui ha mai avuto occasione di ascoltare quella sorta di oratorio moderno che ha fatto attorno agli anni 30, un grande musicista, anche della linea poi della nuova musica dodecafonica, Schönberg, Arno Schönberg, ha composto e ha lasciato poi incompiuto, lui era di origine ebraica, un'opera intitolata Moses und Aaron, Mosè e Aaron. E tutto il contrasto è sostanzialmente tra Aronne e Mosè. Aronne è il costruttore del vitello d'oro e della festa cieca, dell'orgia, in cui si entra, vedete, dionisiacamente, non più con l'armonia o la musica, no, ma con l'accecamento, con l'ottundimento anche. Per certi versi, certa musica da discoteca è un po' a questa funzione tante volte, proprio di riuscire ad essere una musica di ottenebramento cerebrale, anche proprio dal punto di vista fisico, dato che colpisce talmente la percezione da diventare più urto che elaborazione. L'orecchio non riesce più a selezionare le gamme di suoni che sono ultrasuoni quasi. Ebbene, Aronne canta sempre, urla. Mosè invece in quell'oratorio usa sempre solo il recitativo secco, cioè il parlato. Ma mentre l'altro è il Dio della schiavitù, è il Dio che ti lascia poi alla fine per terra, sfinito, il Dio della liberazione, quello che ti porta verso la terra promessa, è quello che non ti concede nulla se non la parola. Ecco, pensate che la storia di un popolo viene rappresentata in quella pagina proprio attraverso la parola, quelle 10 parole. E pensiamo che cosa è stata per la nostra cultura dell'Occidente, che cosa è stata la parola che è venuta da quel monte. Bene o male, credenti o non credenti, anche perché quelle parole raccolgono la storia di tutti, non soltanto dei credenti, noi non possiamo prescindere da quelle 10 parole, anche se le violiamo tutti i giorni. Dentro di te non uccidere, non rubare, non ingannare, dire falsa testimonianza, continuano a risuonare. E sono parole che generano la storia morale di una persona, nel bene e nel male. Pensate che cos'era, lo diceva proprio questa idea, non so se qualcuno di voi ha avuto l'occasione di vedere, purtroppo li aveva presi la RAI, tra l'altro, questi film, e però se li ha trasmessi forse qualche volta nei programmi tipici dalle 2 alle 3 di notte, quando non c'è il rischio che qualcheduno li abbia mai ad ascoltare o a vedere. Sono quei 10 film di un'ora ciascuno, dei veri capolavori sono, il Decalogo di Kieslowski, questo regista ateo polacco. Kieslowski rappresenta i 10 comandamenti e li rappresenta, ciascuno ha un film, e li rappresenta tutti nell'interno di una Polonia livida, grigia, nelle metropoli scalcinate, nella quotidianità, e sempre c'è questa parola che risuona e che inquieta, soprattutto quando è violata. E la forza della parola è proprio questa anche, di essere principio creativo della storia. Io cito spesso una frase che mi ha detto l'unica volta che l'ho incontrato in vita un grande scrittore francese del secolo scorso. È morto nel 98, era nato nel 1900, quindi ha vissuto tutto il secolo. Si chiamava Julien Green, francese, scritto delle opere, e una volta l'ho incontrato a Lione, e così ci siamo trovati a parlare, e gli ho detto, guardi, io ho letto quasi tutti i suoi libri. Lui è un erede dei grandi scrittori francesi di matrice cristiana, pascaliana, sul tipo Mauriac, sul tipo Bernanos, sul tipo Peggy, Claudel. E gli ho chiesto, ma alla fine riuscire a trovare il nodo d'oro che tenga insieme la sua visione del mondo, la sua visione anche cristiana, quale potrebbe essere? Io ho letto tutto il suo diario, per esempio, il suo diario sono 10 volumi, quindi, e non si riesce a intravedere tema, peccato, grazia, male, bene, ma... E lui mi ha detto, no, guardi, è una frase che ho scritto nel mio diario, una frase brevissima, ed è questa, io l'ho ripetuta spesso perché anche è profondamente agostiniana, finché si è inquieti, si può stare tranquilli. Ecco, l'inquietudine è la ricerca, già Platone lo diceva nell'Apologia di Socrate, una vita senza ricerca non mette conto d'essere vissuta, ed è per questo che ci sono delle vite così spente, non si aspettano più nulla, non cercano più nulla, e l'inquietudine nasce da una parola. Una parola che ferisce, una parola che fa sanguinare. Bene, devo arrivare alla seconda tavola di questo dittico ideale che stiamo rappresentando. E vorrei a questo punto rappresentarvi in maniera molto semplificata la parola in due volti diversi, la parola creatrice, con due profili differenti, antitetici tra di loro. Da un lato, la parola è sicuramente una realtà sontuosa, è una realtà grandiosa, è una realtà che può veramente dare origine alla nostra vera storia nobile. Pensiamo la letteratura, la poesia e la letteratura in genere. La forza che ha avuto l'umanità nel saper concentrare tutto il mistero dell'essere uomini, la nostra insoddisfazione, la nostra grandezza e la nostra miseria proprio attraverso le parole. È inutile dire, vuoi capire qualcosa sul mistero del male? Sì, va bene, i filosofi ci servono e sono preziosissimi, soprattutto attraverso i loro scritti che sono fatti di parole, però certe volte ci insegna forse molto di più un poeta, ci insegna forse molto di più sul male di vivere un leopardi o un pavese anche, ci insegna di più sul male questo groviglio oscuro, questo nodo di vipere che è dentro di noi, ci insegna molto di più un Dostoevsky. Pensate solo che cos'è, che cosa sono i fratelli Karamazov. Questa architettura straordinaria, laddove nell'interno ci sono già dei romanzi a sé stanti che già direbbero tutto quello che hanno detto al Campiello, ma negli ultimi 10 Campielli, io penso. Pensate la leggenda dell'Inquisitore, ma leggere solo quello sul mistero del potere, sul mistero della libertà, sul mistero della religione che può diventare strumento di liberazione di tirannide. Il bacio gelido dell'Inquisitore, ve lo ricordate quella finale? Terribile. E beh, tutto questo è già lì, attraverso le parole, se uno vuole capire che cosa gli accade, deve andare a guardare in faccia Ivan quando sente dentro di sé il male. O deve invece andare a vedere che cos'è il bene in tutti i personaggi positivi di quel romanzo, e così via, Delitto e Castigo, la stessa cosa. Ecco, direi, la parola ha in sé una capacità energetica, dinamica, creatrice, gloriosa. Io la vorrei ricordare, questo elemento, attraverso una caratteristica cristiana. Il cristianesimo su questo è stato veramente creativo, perché ha deciso, col prologo di Giovanni, di rappresentare il Cristo, figlio di Dio, come il Verbo, il Logos, la parola. Ed ecco allora che, per esempio, uno scrittore agnostico come Borges rappresenta così l'incarnazione. Io che sono l'è, il fu e il sarà, accondiscendo al linguaggio che è tempo successivo e simbolo. Vedete il paradosso, egli dice Borges, giustamente anche dal punto di vista teologico. Cristo è la parola eterna e perfetta, una sola, che racchiude in sé tutto l'essere, tutto il senso delle cose, come accade l'eternità. L'eternità non è, come la immaginiamo noi di solito nella nostra fantasia, una fila senza fine di giorni. Questa è la nostra immagine temporale. L'eternità è un punto. È un punto perfetto che riassume in sé tutto il fluire del tempo e lo annoda attorno a un asse quasi. Eppure dice, io che sono l'è, il fu e il sarà, cioè l'eterno, devo accondiscendere al linguaggio che è tempo successivo e simbolo. La parola diventa parole. Ed è quello che Giovanni esprime attraverso quella celebre frase greca, Kaiologos sarx egeneto. La parola diventa carne. Quella parola che è eterna e infinita, assoluta, diventa contingente. Carne vuol dire il tempo, lo spazio, la caducità della nostra realtà mortale. Ecco allora la grandezza della parola. La parola è, in questa visione, un mezzo epifanico. Anzi, è un mezzo diafanico per far passare il divino. Diafanico, capite, diafano, trasparente. E lo è con questa paradossalità, ha in sé qualcosa di eterno, però si deve esprimere nelle parole concrete. Tant'è vero che, per esempio, questa parola che viene considerata divina nelle scritture deve passare attraverso i 5.750 vocaboli dell'ebraico classico, l'ebraico della Bibbia. Ha soltanto un lessico fatto di 5.750 parole. Oppure, per quanto riguarda il Nuovo Testamento, deve passare attraverso le 5.433 parole greche che vengono usate dal Nuovo Testamento. Ecco allora, vedete, la contraddizione, l'elemento, direi, dialettico, il contrappunto. La parola tenta di dire il mistero, l'infinito, è grandiosa. È per questo che ricorre ai simboli. Il simbolo di sua natura vuole tenere insieme, symballe in greco, mettere insieme tutte le realtà, tutte le dimensioni diverse. Per questo che se io trovo, ecco il poeta, se trovo un simbolo perfetto che esprime una realtà che non posso descrivere diversamente, ecco, trovato, e anche il bambino, anche noi semplicemente, quando dobbiamo descrivere, per esempio, qualcosa che è sterminato, infinito, in cui si entra quasi come in un grembo, cosa diciamo? Che è come il mare. E il mare, c'era un mistico del Cinquecento spagnolo, Fray Luis de León, che scriveva: «En Dios se descubren nuevos mares quando masse navega». In Dio si scoprono nuovi mari quanto più si naviga. Ecco quindi, vedete, la realtà, direi un po' drammatica, che abbiamo anche noi diciamo certe volte, non mi viene la parola. Ed è significativo che questa potenza e miseria della parola la si scopre quando si è innamorati. Perché l'innamoramento è il tentativo di poter dire il tutto all'altro. Ed ecco allora, ed è questo il passo che io voglio mostrarvi nell'antitesi, è una parola grandiosa che però deve passare attraverso le parole semplici, le parole povere, la sarx. Ecco allora il caso tipico e misterioso di quel fenomeno che è il silenzio. Vedete, il silenzio è una delle realtà più difficili da decifrare, perché è nettamente costruito su un'antitesi. Guardate, c'è in questo momento il vostro silenzio. Questo silenzio, io presumo che sia un silenzio bianco. Com'è il colore bianco? Il bianco è la sintesi di tutti i colori. Suppongo quindi che in questo momento voi, attraverso la vostra mente, facciate passare le mie parole. Queste parole entrano in voi, le costruite. Ad esse date un senso. Guardate che non è vero che si fa fatica a fare, la fatica maggiore la fa il conferenziere. C'è anche la fatica dell'ascolto. L'ascolto è un esercizio che si fa in silenzio, ma è un'attività. Voi la state facendo adesso. Pensate quando si ascolta la musica. Tant'è vero che ci sono delle persone che non ascoltano, anche se stanno a sentire. L'ascolto non è il sentire. In italiano abbiamo quella bella parola per indicare qualcosa che non ha senso. Come diciamo? Che è una cosa assurda, cioè sorda. La radice è sempre quella, Quindi il silenzio può essere una realtà preziosissima. Certo, c'è anche il silenzio nero, è quello che è drammatico di solito, soprattutto per i giovani oggi, perché il silenzio nero è il vuoto di suoni, il vuoto di parole, quello non ha significato, perché è semplicemente, casomai ti costringe a guardarti dentro, per cui ti dà fastidio, e allora cerchi di mettere subito il rumore. Ma il rumore, quelle parole o la chiacchiera non sono però colte dal grembo del silenzio. I grandi musicisti dicono sempre, ho avuto la fortuna anche di conoscerne tanti, grandi direttori d'orchestra che sono ancora miei cari amici, e io vedevo proprio quando insegnano anche ad eseguire uno spartito, il problema della pausa non è assolutamente una questione del dire come fanno i principianti quando suonano al pianoforte, che vedono la pausa breve o lunga e contano uno, due. E no, se voi avete provato a sentire grandi pianisti, fanno anche delle pause molto più lunghe o molto più brevi. Perché è come il grembo da cui deve germogliare il suono successivo. Diceva un critico a proposito, non so se è capitato anche a voi questa cosa, quando si finisce di ascoltare un pezzo di Mozart, lui diceva, quando si finisce di ascoltare un pezzo di Mozart, c'è una frazione di tempo di silenzio, prima che la gente si metta ad applaudire. Tanto questa musica è rapisce, ultraterrena. E questo critico diceva, quel silenzio l'ha scritto Mozart, ricordatelo, cioè nella musica, è quel silenzio che coglie la musica. E allora pensate a questo proposito, questa esperienza del silenzio da rifare, da fare come parola creatrice. E vi faccio due esempi in modo tale da poterlo vedere quasi dal vivo. Questi due esempi però li affido, come ho fatto quasi sempre, a testimonianze ineccepibili di parole, di grandi parole. Pensate a questa frase di Pascal in una sua lettera. Nella fede, come nell'amore, i silenzi sono molto più eloquenti delle parole. Provate a vedere due innamorati che siano veramente tali, ritorniamo al linguaggio d'amore. Quando hanno esaurito tutte le parole, vedete che loro usano anche le parole ripetendole, perché sono parole che hanno significato, quindi le ripeti. Per noi che le ascoltiamo dall'esterno, che uno dica 10 volte tesoro all'altro ci fa ridere. E invece, perché è carico di significato, allora, ma quando li hanno esaurite, che cosa fanno? Ha ragione Pascal. Si guardano negli occhi. E quello è un linguaggio. E quelle sono parole creatrici. Altra esperienza. Voi sapete che, per esempio, nella Bibbia, nell'Antico Testamento, il nome di Dio non lo si pronuncia. Pensate, il paradosso, una religione che segna 4 lettere, Yod, He, Wow, He, in ebraico, che poi sono state dette Yahweh, Jehovah è sbagliato sicuramente, ma Yahweh si ipotizza che la pronuncia, ma non è sicuro perché non sappiamo. Non dovevano pronunciarlo, almeno all'inizio lo pronunciavano, poi gli ebrei non l'hanno pronunciato più. Quando arrivano a quelle 4 consonanti, che cosa dicono? Dicono un'altra parola. Dicono il Signore, Adonai. Oppure se dice al bambino, per esempio, ebreo, che sa leggere, dice, arrivi a quelle, cosa sono queste 4 lettere? Dille. E lui dice, Hashem, il nome, non lo si dice. Ecco. Il nome di Dio che non viene pronunciato, ma ancora, peggio. Andiamo ancora sul Sinai, Monte Horeb in questo caso, con un altro nome del Sinai. C'è questo profeta, ha alle spalle l'alito caldo della persecuzione di una regina implacabile contro di lui, terribile. Ormai è stato abbandonato da tutti. La regina lo vuole eliminare, lui si mette a fuggire e va verso il sud della Terra Santa, verso il Sinai, quasi a ritornare alle sorgenti di Israele. Tenta anche il suicidio, è Elia, tenta di lasciarsi morire nel deserto sotto il terebinto, è un'esperienza questa che chi è vissuto nel deserto, mi è capitato a me spesso facendo archeologia, sa che cosa vuol dire, uno dei rischi pericolosi è quando nel deserto hai voglia col sole, stando al sole, di sederti, perché allora muori sicuramente, il sole ti consuma quelle temperature. E lui si lascia andare sotto un terebinto, ma col desiderio di abbandonare la sua anima. Poi lui risalirà e andrà fino, aiutato da Dio, salirà fino alla vetta del Sinai, del Horeb. E lì la sua idea qual è? Quella di incontrare Dio, il mistero. Come? Attraverso la potenza, l'esplosione, il terremoto che sommuove la terra, i fulmini che scorticano gli alberi, tutto ciò, il vento impetuoso, tutto ciò che appartiene, vedete, al rumore. Ed ecco alla fine, invece, il testo ebraico del primo libro dei Re, al capitolo 19, ha questa frase. Di solito la si può tradurre anche così, nella Bibbia che voi di solito avete in mano troverete questa traduzione. Ed ecco alla fine il mormorio di un vento leggero. E lui capisce che allora lì c'è Dio. non nel terremoto, non nel fuoco, non nella tempesta. Dio è nel mormorio di un vento leggero. E che cosa fa? Allora si vela il volto perché è davanti a Dio. Ma se noi guardiamo l'ebraico, ci sono solo tre parole. E queste tre parole sono Kol, Demama, Daka. Kol, l'ho detto anche prima, Kol Devarim, al Sinai. Kol vuol dire voce, suono, voce. Demama vuol dire silenzio. Daka vuol dire sottile. Guardate che è veramente con una lingua di pecorai, una lingua come le pietre del deserto, è un'intuizione altissima questa. Dio è una voce di silenzio sottile, cioè la sua presenza, il suo messaggio passa attraverso il silenzio. Ecco perché la grande mistica è una parola mistica che deriva da mistero, che deriva dal greco muein, e questo verbo muein, se voi provate a pronunciarlo come lo pronuncio io, vi costringe a chiudere le labbra. Muein, e vuol dire tacere. Mysterion, il mistero, è ciò che si tace. Ecco perché allora la parola ha in sé anche questo grande segreto, quello dell'essere anche silenzio, e un silenzio altrettanto efficace. Io concludo, perché ho già parlato più di un'ora, e concludo naturalmente dicendovi che abbiamo soltanto, come vedete, percorso la periferia di un discorso che poteva allargarsi, molto più complicato, molto più complesso, che poteva andare oltre. E io vorrei concludere con due testimonianze, che ci permettono quasi di tirare le fila di questo nostro discorso. La parola creatrice è una parola delicata. È una parola che facilmente si può spegnere, estinguere, può essere violentata, può essere dimenticata, può essere perduta. È una cosa che ci dice in un bellissimo verso uno dei grandi poeti della Bibbia, Isaia. Isaia nel capitolo 29 del suo libro ha questa rappresentazione di Gerusalemme che non sa più parlare. È un po' il nostro tempo, Immagina che sia una persona che è buttata nella polvere, schiacciata. Tante volte si vede come la figura del drogato, vedete, che ormai non parla più, è abbandonato. Ha perso la voglia di dire, di dare un messaggio. E allora egli rappresenta proprio Gerusalemme che si è umiliata e che è stata umiliata, così. È un po' la situazione, io credo, anche del nostro tempo. Sono partito prima dicendo che non siamo più in grado di parlare con parole che creino, con parole che inquietino e che consolino, con quelle parole che sono belle anche, che si scrivono, che si cristallizzano nello scritto perché rimangano e possano ancora dire alla generazione futura. Un premio Nobel della letteratura, Octavio Paz, messicano, diceva: un popolo comincia a corrompersi quando si corrompe la sua grammatica, quando comincia a usare malamente il linguaggio, volgarmente, brutalmente, o peggio, come melassa senza significati, marmellata di parole. Ecco allora cosa dice Isaia: prostrata tu parlerai da terra e dalla polvere le tue parole ormai saliranno fioche, sembrerà di un fantasma la tua voce. dalla terra e dalla polvere la tua parola risuonerà, ma sarà solo un bisbiglio. E gli sconfitti sono proprio così, che dicono un bisbiglio, non sanno più neppure chiedere. E dall'altra parte invece io vorrei augurare a tutti voi che amate la parola, che avete ascoltato con tanta attenzione anche questo discorso, dimostrando appunto quanto sia importante anche l'ascolto, quanto sia arduo anche riuscire a tenere l'ascolto. Cioè, vorrei fare almeno una cosa un po' leggera prima di finire in maniera drammatica. Mark Twain, che era uno scrittore americano molto ironico, una volta parlava in una grande assemblea così e cominciò a puntare un giovane che lo ascoltava. E questo giovane ogni 2-3 minuti guardava l'orologio. E lui disse, interrompendo il suo discorso, perché probabilmente la colpa è anche dell'oratore quando le curve d'ascolto cadono, interrompendo disse: guardi, signore, che lei ogni 2-3 minuti sogguardi il suo orologio per riuscire a vedere se il tempo passa, lo capisco, però non riesco a sopportare che lei ogni minuto, ogni 2-3 minuti, si metta anche all'orecchio l'orologio per vedere se funziona. Ma ritorniamo e concludiamo invece con le parole, in questo caso ho citato spesso il mondo ebraico, anche il mondo che io conosco maggiormente per la lettura, per la mia professione, insomma, di studioso di scienze bibliche, scienze orientali anche in genere. Vorrei però, ma sempre con la letteratura anche contemporanea, perché si tratta di una poetessa che è stata premio Nobel anche per la letteratura, ma che non è nota in Italia. Era una poetessa ebrea che è sfuggita a Hitler, al nazismo, e si è rifugiata in Svezia. È morta a Stoccolma nel 1970. Questa poetessa si chiamava Nelly Sachs e ha scritto una bella ballata dedicata ai profeti del suo popolo. Ma i profeti valgono per tutti. E i profeti li abbiamo chiamati proprio così, profeti. In greco, femi è parlare, pro davanti, o in nome di. Colui che parla in nome di Dio, del mistero, è colui che parla davanti a un'assemblea, profeta. E questa ballata ha una sorta di antifona, che rappresenta proprio la forza della parola, delle parole vere che abbiamo bisogno di ascoltare, sempre. E lei dice, sentirete, le parole vere incidono ferite nei campi della consuetudine. Cioè sono come un aratro, nei campi dell'abitudine. Incidono ferite, fanno sanguinare. Ecco, questa antifona, sorta di ritornello che c'è in questa ballata, dice: se i profeti irrompessero per le porte della notte, incidendo ferite nei campi della consuetudine, se i profeti irrompessero per le porte della notte, cercando un orecchio come patria, orecchio degli uomini, ostruito di ortiche, sapresti tu ascoltare quella voce? Grazie.